At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Ciao e bentornato o bentornata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi affrontiamo un tema che riguarda tanti di noi e che ci mette spesso alla prova. La comunicazione con i figli. Che siano piccoli adolescenti, comunicare con loro è un'arte difficile, perché non basta parlare, non basta dire le cose giuste, serve entrare in relazione. Quante volte ti sei trovato a ripetere la stessa frase 10-20 volte e niente, non funziona? Quante volte ti sei sentito frustrato perché tuo figlio sembra non ascoltarti? Oppure, dubbiosa, ti sei chiesta, ma quello che gli sto dicendo lo aiuta davvero o sto solo alzando muri tra noi? Ecco, questo episodio è per te, perché comunicare con i figli è una delle sfide più delicate e importanti che possiamo affrontare. Parto subito con una premessa molto importante. La comunicazione con i figli non può mai essere la stessa nel corso degli anni. Non possiamo parlare nello stesso modo a un bambino di 3 anni e ad un adolescente di 15. Perché? Perché loro cambiano, crescono e con loro cambia tutto. Lo sviluppo psicologico, emotivo, sociale, perfino il loro cervello si riorganizza continuamente. E allora anche noi dobbiamo crescere con loro. Dobbiamo imparare a modificare il nostro modo di parlare, di spiegare, di ascoltare, di stabilire confini. Perché ogni fase di crescita richiede un linguaggio diverso, un modo diverso di esserci e di farci capire. E se quella che ti ho dato potrebbe apparire una notizia sconfortante, beh, c'è anche una notizia che può farci tirare un sospiro di sollievo. Ci sono alcuni principi, alcuni strumenti, alcune parole che funzionano sempre. Non importa quanti anni abbiano i tuoi figli, non importa se stai parlando con un bambino che impara a dire le prime parole o con un adolescente che ti risponde a monosillabi. Ci sono modi di comunicare che restano efficaci in ogni fase della loro crescita. Ed è proprio di questo che oggi parliamo. Nei prossimi minuti, infatti, vedremo insieme come adattare la nostra comunicazione alle varie tappe della crescita, ma soprattutto scopriremo 5 suggerimenti pratici che puoi usare con i tuoi figli già fin da subito, qualsiasi sia la loro età. Sei pronto? Sei pronta? Allora iniziamo. Sai, a volte quando parlo con i genitori durante i corsi o gli incontri, qualcuno mi dice: ma io non capisco, con mio figlio quando era piccolo funzionava, adesso invece sembra che qualunque cosa gli dica lo irriti o lo ignori completamente. E la prima cosa che mi viene da rispondere è normale, perché la comunicazione che funziona a 3 anni non è la stessa che funziona a 10 e quella che funziona a 10 non è la stessa che funziona a 15. Non è che siamo diventati genitori peggiori o che loro siano diventati difficili, è che loro stanno crescendo e ogni fase della crescita porta con sé bisogni, emozioni e modalità di comprensione diversi. Nei primi anni di vita, quando sono piccoli, il loro cervello è ancora in piena costruzione. Loro capiscono tantissimo attraverso il tono della voce, lo sguardo e la vicinanza fisica. Puoi spiegare 100 volte una regola, ma quello che sentiranno davvero è: sono al sicuro oppure no? Questa voce mi calma o mi agita? In questa fase le parole semplici e gesti coerenti sono più potenti di 1000 discorsi. Con loro lunghe spiegazioni e raffinati ragionamenti non hanno nessuna efficacia, sono totalmente inutili. Quando iniziano la scuola, verso i 6, 7, 8 anni, cambia tutto. La loro mente comincia a ragionare in modo più logico. Cercano conferme, vogliono capire il perché delle cose e hanno bisogno di sentirsi visti e apprezzati. Se prima bastava dire «si fa così perché lo dico io», adesso iniziano a chiedere «ma perché?». E allora servono spiegazioni semplici, servono parole che raccontino il senso della regola, non solo l'obbligo. Avete presente le innumerevoli domande che iniziano con «perché?», tipiche di questa età? Ecco, c'è una cosa che dovete assolutamente tenere presente. Se conoscete la risposta, ditegliela in modo semplice, alla loro portata. Ma se non la conoscete, non inventatela. Perché i bambini a questa età ricordano tutto. E se per il momento prendono per buona la vostra spiegazione, quando saranno più grandi e scopriranno che non era vera, perderete credibilità. Piuttosto, ammettete che non sapete qualcosa e dite «Sai che non lo so? Cerchiamo insieme la risposta». Così non solo non li deludete, ma gli state insegnando una cosa preziosissima, che quando non si sa qualcosa non c'è vergogna nel dirlo e che si può sempre andare a cercare la risposta. Arriviamo poi alla preadolescenza e all'adolescenza. Qui entrano in gioco nuovi bisogni, identità, autonomia, appartenenza. La loro testa è un cantiere aperto, emozioni fortissime, connessioni neurali che si potano e si ricablano di continuo. E la comunicazione deve cambiare ancora, perché qui non basta spiegare, serve ascoltare, serve rispettare i loro tempi, anche quando si chiudono in camera, rispondono a monosillabi e sembra che non ascoltino. Serve la pazienza di fare domande aperte, di non giudicare, di creare un clima in cui possano parlare senza paura di essere etichettati. I pedagogisti, come ad esempio Daniele Novara, dicono che l'adolescenza è il periodo in cui si raccoglie quello che è stato seminato negli anni precedenti, perché è lì che emergono in modo evidente le basi relazionali, valoriali ed educative che abbiamo costruito fin dall'infanzia. Le regole non interiorizzate, l'ascolto non offerto, la fiducia non coltivata, tutto questo si manifesta più forte in adolescenza. Allo stesso modo, la cura, il dialogo, la coerenza e l'amore investiti negli anni precedenti diventano un terreno fertile su cui i ragazzi possono camminare, anche quando iniziano a mettere in discussione il mondo. Se abbiamo seminato bene, magari avranno comunque comportamenti che ci faranno saltare i nervi. Ma il terreno su cui costruiranno la loro nuova identità sarà solido, pronto a sostenerli anche nelle prove più difficili. Vedi, la comunicazione con i figli non è un libretto di istruzione uguale per tutti e per sempre. È un linguaggio vivo che cresce insieme a loro. E questo, se ci pensi, è anche bellissimo, perché ci invita a rimanere presenti, curiosi e pronti a cambiare. Ma adesso viene la parte che ti può davvero aiutare nel concreto. Quali sono allora quei principi comuni che funzionano sempre indipendentemente dall'età? Questi pilastri possono accompagnarti oggi, domani e fra 10 anni, perché parlano di ciò che rende ogni comunicazione davvero efficace e rispettosa. Te ne condivido 5 e mentre li ascolti pensa come potresti applicarli già stasera nella tua quotidianità. Primo pilastro: ascolta prima di rispondere. Sembra ovvio, ma non lo è. Quante volte davanti a una frase con i nostri figli scatta subito il commento, la correzione o il consiglio? Prova invece a fare una pausa, respira. Guarda tuo figlio negli occhi e chiedigli: «Vuoi raccontarmi meglio cosa è successo?» Questa piccola apertura cambia tutto, perché comunica «Ti sto ascoltando, mi interessa quello che hai da dirmi». A volte pensiamo che più spieghiamo, più il messaggio arrivi. Ma un figlio ha bisogno prima di essere ascoltato, poi di essere guidato. Secondo pilastro: nomina le emozioni. Dare un nome a quello che provano è uno dei regali più grandi che possiamo fare ai nostri figli. Se dici «sei sempre agitato», stai giudicando. Ma se dici «mi sembri un po' nervoso, succede qualcosa?», stai aprendo uno spazio. Oppure «forse sei triste perché quel gioco si è rotto, vero?». Magari scuotono la testa, magari annuiscono, ma intanto sta insegnando loro un vocabolario emotivo. E questo li aiuta a conoscersi, a capire cosa provano e a comunicarlo meglio. Quando poi abbiamo nominato le emozioni, il pericolo è che continuiamo dicendo «Dai, non è niente, ma è solo un gioco, non esagerare». Le emozioni non vanno mai svalutate. Queste frasi, anche se dette per rassicurare, negano il vissuto di tuo figlio e lo portano a non fidarsi più delle sue emozioni. Terzo pilastro. Sii coerente tra parole e comportamento. I bambini, e anche gli adolescenti, sono osservatori acutissimi. Imparano molto di più da ciò che fai che da ciò che dici. Se urli «In questa casa non si urla!», il messaggio che passa non è quello della calma, ma della contraddizione. Se invece parli con un tono pacato, anche quando sei arrabbiato, sta insegnando, senza una sola parola, cosa significa gestire le emozioni. E c'è un errore che spesso facciamo per giustificarci quando ci rendiamo conto che non stiamo dando il giusto esempio. Dire ai figli che per mamma e papà ci sono regole diverse. È vero, ci possono essere delle eccezioni, ma se queste regole speciali diventano la norma, perdiamo credibilità. E quando succederà di riprenderli perché hanno sgarrato, loro vivranno quel rimprovero come un'ingiustizia. Perché i ragazzi non imparano solo dalle nostre parole, imparano dal nostro modo di agire le regole che chiediamo loro di rispettare. Quarto pilastro. Usa parole che costruiscono. Evita le etichette. Frasi come «sei pigro», «sei sempre distratto», «non cambierai mai», non descrivono un comportamento, ma mettono un marchio. Prova invece a descrivere ciò che vedi e ciò di cui hai bisogno. Vedo che non hai ancora sistemato i giochi. Quando pensi di farlo? La tua stanza è ancora in disordine e io ho bisogno che sia pronta prima di cena. Le parole che usi costruiscono la loro immagine di sé. Usale come mattoni, non come pietre. E le etichette positive? Ricordo con affetto che mia nonna, quando ero piccola, mi ripeteva spesso «Sei bella, brava e intelligente». Non entro nel merito del fatto che avesse ragione o meno nel dirmelo, ma so che quelle parole mi hanno accompagnata positivamente durante tutta la mia crescita. Erano un riconoscimento che mi faceva sentire vista e amata, non perché avevo fatto qualcosa di eccezionale, ma semplicemente perché esistevo. Ecco, le etichette positive possono diventare semi preziosi per l'autostima dei bambini, purché siano semplici e sinceri riconoscimenti di ciò che vediamo in loro, e non lodi sproporzionate per ogni minima cosa, perché c'è differenza tra dire «sei davvero gentile, grazie per come mi hai aiutato con tua sorella», e il riempire di complimenti ogni gesto, ogni respiro, ogni piccolo traguardo. E sai perché? Perché se esageriamo, rischiamo di crescere bambini con una grande autostima, ma anche con un grande ego. E per affrontare la vita, un grande ego non è un bel bagaglio. L'apprezzamento sincero educa, l'adulazione continua confonde. E allora il segreto è questo. Scegliamo con cura le parole che confermano chi sono, non solo quello che fanno. Parole che siano come carezze per la loro identità, non carburante per un ego fuori misura. Quinto pilastro. Dichiara i tuoi bisogni, non solo le regole. Spesso diciamo «basta fare casino» o «smettila subito». Ma cosa c'è dietro? Prova a dirlo così. Ho bisogno di un po' di silenzio per concentrarmi. Mi aiuti? Oppure, quando sento questo rumore continuo, mi innervosisco. Puoi fare più piano? Non stai solo imponendo una regola. Stai raccontando chi sei e cosa provi. E quando lo fai, i tuoi figli non sentono un ordine cieco, ma una relazione che li coinvolge. Bene, questi 5 pilastri sono strumenti sempre pronti qualunque età abbiano i tuoi figli. E sai qual è la cosa bella? Quando inizi ad usarli, ti accorgi che non cambiano solo loro, cambiano anche te. però sento già nascere un'obiezione. Lo so, tutto quello che ti ho detto finora suona bellissimo, ma poi arrivano quelle giornate in cui la teoria va a farsi benedire. Le giornate in cui tuo figlio urla, tu hai già ripetuto la stessa cosa 10 volte, sei stanca, la cena è sul fuoco e l'ultima cosa che vorresti fare è metterti a rispiegare il tutto con calma. O quelle situazioni in cui davanti a un adolescente che ti risponde male, ti viene voglia di chiudere la conversazione con un «finché vivi in casa mia, decido io». Ecco, sono proprio quei momenti, quelli difficili, che diventano il terreno più fertile per crescere come comunicatori. Perché lì, nel mezzo della fatica, le nostre parole possono fare la differenza tra uno scontro che lascia ferite e un confronto che apre possibilità. Vediamo insieme qualche suggerimento che puoi usare quando senti che stai per perdere la pazienza. Fermati e respira. Prima di rispondere, fai un respiro profondo. Sembra banale, ma ti aiuta a uscire dalla reazione istintiva. Quella pausa di 2 secondi può cambiare completamente il tono della tua risposta. E se questa pausa non basta, dillo apertamente. Adesso sono troppo arrabbiata per continuare questa discussione. Ne parleremo quando saremo entrambi più sereni. Separa il comportamento dalla persona. Non dire «sei impossibile». Puoi dire «quello che hai fatto non va bene». Stai dicendo che il comportamento non è accettabile, ma che tuo figlio resta amato e degno di rispetto. E magari diglielo qualche volta. Trasforma l'ordine in una richiesta chiara e motivata. Invece di dire «è tardi, spegni il telefono», puoi dire «è tardi e domani è scuola, adesso dovresti spegnere il telefono, così domani sarai più riposato». Stessa intenzione, ma cambia completamente la relazione che stai costruendo, perché stai mostrando la motivazione dietro la tua richiesta. E allo stesso tempo stai facendo sentire tuo figlio rispettato e coinvolto. E adesso voglio dirti una cosa che di solito lascia interdetti i genitori e gli educatori quando lo spiego nei miei incontri dal vivo. Se volete che vostro figlio o vostra figlia facciano qualcosa, non chiedeteglielo dicendo per favore. Lo so, sembra controintuitivo, vero? Ma pensa a cosa implica davvero questa espressione. Per favore è una formula di gentilezza, certo, ma è anche un modo per chiedere un favore. E quando chiedi un favore a qualcuno, stai implicitamente dicendo se puoi, se ti va, se sei disponibile. In altre parole, stai lasciando aperta la possibilità che l'altro dica no, non posso. Ecco perché, se vuoi davvero che qualcosa venga fatto, è meglio formulare la tua richiesta con chiarezza e motivazione, senza lasciarla nel campo dei favori, ma mettendola nel campo della responsabilità. Parla del tuo vissuto, non dell'etichetta. Questo aspetto lo abbiamo già trovato tra i 5 pilastri della comunicazione con i figli che valgono sempre, ma vale a maggior ragione quando sale la rabbia e scende la pazienza. Non dire «sei sempre in ritardo, sei inaffidabile». Prova con «quando arrivi in ritardo mi preoccupo perché non so se stai bene, la prossima volta mi mandi un messaggio». Di questa modalità ne ho già parlato nel 6° episodio di questo podcast, nel quale l'argomento era la comunicazione non violenta. Per cui, se ancora non lo hai sentito, ti invito ad ascoltarlo appena hai terminato questo. Ultimo suggerimento. Ricorda che anche loro stanno imparando. Un bambino piccolo impara ogni giorno a riconoscere le emozioni e a regolare le reazioni, mentre un adolescente sta imparando a definire se stesso e a cercare autonomia. Non è facile, nemmeno per loro. Quando tu scegli parole che educano invece di parole che feriscono, stai insegnando molto più di una regola, stai insegnando un modo di stare al mondo. So che non è sempre semplice. Ci saranno momenti in cui ti sembrerà di non farcela, di aver perso la pazienza, di aver detto parole che non volevi dire. Succede a tutti. Ma ogni volta che scegli di fermarti, respirare e usare parole che costruiscono, stai facendo bene a te, ai tuoi figli e alla vostra relazione. C'è però ancora qualcosa di importante che voglio dirti prima di concludere questo episodio. A volte, presi dalla stanchezza o dalla rabbia, lo abbiamo detto, ci scappano parole che non avremmo mai voluto dire. Capita di alzare la voce, di dire una frase che ferisce o di chiudere una porta un po' troppo forte. Sai cosa fa la differenza? Chiedere scusa. Chiedere scusa ai propri figli non significa perdere autorevolezza. Significa dimostrare che anche noi siamo umani e che anche noi sbagliamo e che in una relazione sana si può riparare un comportamento o un atteggiamento non idoneo. Puoi dirlo così. Prima ho alzato la voce e non volevo farlo, mi dispiace. Sono un po' stanca, ma tu per me sei importante e voglio spiegarti meglio. Questa frase insegna più di 1000 lezioni teoriche. Insegna che chiedere scusa è un atto di forza, non di debolezza. E vedrai, loro impareranno a farlo a loro volta. E poi, ricorda che questi suggerimenti funzionano molto più facilmente se inizi ad applicarli quando i bambini sono piccoli, iniziando a costruire fin da subito una cultura familiare fatta di ascolto, rispetto e dialogo. È come piantare un albero. Prima lo fai, prima le radici crescono più forti. Ma, e qui voglio rassicurarti, non è mai troppo tardi. Anche se tuo figlio è già un adolescente, anche se pensi che tra voi ci sia già distanza, puoi sempre iniziare a cambiare il tuo modo di comunicare. All'inizio forse sarà difficile perché lui o lei si è abituato a un certo stile di relazione. Forse ti guarderà storto e penserà: ma cosa gli è preso? Va bene così. Tu continua, con coerenza e pazienza. Scegli una sola situazione al giorno in cui usare uno dei suggerimenti di cui abbiamo parlato. E poi puoi spiegare apertamente che stai provando a comunicare in modo diverso, dicendo: sto cercando di imparare a parlarti meglio, magari ci metterò un po' a farlo bene, ma per me è importante. E soprattutto, sii costante. Non aspettarti miracoli in 2 giorni, ma vedrai che pian piano il clima cambia. Perché anche quando sembrano distanti, i figli ascoltano, osservano e interiorizzano. In questo episodio abbiamo fatto un bel viaggio insieme. E allora il mio invito per te è questo. Scegli una situazione della tua giornata con i tuoi figli. Può essere la sera, mentre si preparano per andare a letto, o la mattina, quando devi ricordare loro di fare colazione in fretta perché è tardi e devono andare a scuola, o magari quando torni a casa e senti che c'è un po' di tensione. In quella situazione, prova a mettere in pratica uno solo dei suggerimenti che hai ascoltato oggi. Fai una pausa prima di rispondere. Nomina un'emozione. Dichiara un tuo bisogno invece di dare solo un ordine. E poi osserva cosa succede. Potresti sorprenderti, perché la comunicazione non cambia solo loro, cambia anche te. E quando cambia il modo in cui parli con i tuoi figli, cambia il modo in cui vi sentite come famiglia. E anche per oggi siamo arrivati al termine di questo episodio di Dillo Meglio. Abbiamo parlato di parole che educano, che connettono, che aiutano i nostri figli a crescere e allo stesso tempo fanno crescere anche noi. Nel prossimo episodio entreremo in un altro ambito che ci sta davvero a cuore: parlarsi in coppia. Vedremo insieme come ritrovare il dialogo nei momenti difficili, quando sembra che l'amore ci sia, ma le parole non funzionano più. Se ti sta piacendo questo viaggio nel mondo della comunicazione consapevole, ti ricordo che puoi trovare altri spunti, esempi pratici e riflessioni nei miei libri disponibili su Amazon. Sono scritti per accompagnarti, parola dopo parola, a costruire relazioni più autentiche e più serene. Si intitolano Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche e La comunicazione che funziona. Io sono Nadia Guzzo e questo è Dillo Meglio. A presto, al prossimo episodio!